Benvenuti ad un nuovo episodio di Drops of Science, il podcast scientifico multilingue che seleziona per voi le ultime notizie delle scienze naturali. Apriamo l'episodio di oggi parlando di simbiosi ed in particolare dei vantaggi derivanti dalla condivisione di una stessa tana. Il dottor Goto e collaboratori dell'Università di Tokyo hanno studiato i substrati duri, quali sono le rocce presenti in acque calde poco profonde, scoprendo l'esistenza di comunità simbiotiche nella ghiaia corallina morta della penisola di Kii, nel Giappone occidentale. Le rocce coralline morte sono microhabitat fondamentali per vari tipi di fauna bentonica, come vongole e vermi. Tuttavia, le interazioni che avvengono nella criptofauna, cioè tra gli animali che vivono in habitat nascosti, non hanno sempre ricevuto molta attenzione. Il gruppo di ricerca ha studiato i vermi echirodei, chiamati Bonellia, conosciuti per abitare proprio nelle rocce coralline morte, ed hanno osservato le loro tane utilizzando una tecnica chiamata scansione della tomografia microcomputerizzata. L'indagine ha permesso di scoprire che le tane di questo anellide ospitano ben tre specie di commensali, tra cui un polichete, chiamato Oxydromus fauveli, e due nuove specie, una di bivalve ed una di anfipode, che sono stati denominati rispettivamente Basterozia bonellifila e Leucotoe bonellie. La presenza di ben tre specie all'interno delle tane di Bonellia ha un profondo significato, in quanto determina che, anche in ambienti apparentemente ostili e sterili, esiste una complessa struttura delle comunità, ancora tutta da scoprire. Restiamo in ambito di coralli, trattando ora di una notizia riguardo la loro resilienza, ovvero la capacità di adattarsi e sopravvivere ai cambiamenti ambientali. Un team guidato dalla dottoressa Kenkel dell'Università del Sud California ha studiato il corallo Orbicella faveolata per determinare come avrebbe sopportato le temperature sempre più elevate dell'acqua, essendo la barriera corallina tra gli ecosistemi più in crisi a causa del cambio climatico e del turismo. La specie è molto comune, ma estremamente in declino, ed è stato osservato che gli esemplari che vivono più vicino alla costa sono in grado di mantenere un'elevata copertura corallina e di riprendersi più velocemente dall'ingiallimento dovuto al cambiamento del pH e delle temperature delle acque oceaniche. Questo rispetto alle controparti in mare aperto che invece tendono ad impiegare molto più tempo a recuperarsi. Tuttavia, non è chiaro se questa variazione nell'origine della resistenza termica sia ereditaria. Il gruppo di ricerca, pertanto, ha voluto valutare se la tolleranza alle temperature elevate avesse una base genetica, raccogliendo cellule riproduttive, ovvero i gameti, da due diverse barriere coralline nelle Florida Keys, una situata vicino alla costa e l'altra più lontano in mare aperto. Successivamente, gli scienziati hanno allevato attentamente i coralli in un ambiente controllato e hanno esposto le loro larve a condizioni di stress termico in laboratorio per poi misurarne la sopravvivenza. Contrariamente alle aspettative basate sui modelli di tolleranza termica degli adulti, le larve pure provenienti dalla zona più lontana, che teoricamente avevano una tolleranza minore, sono sopravvissute meglio ed hanno mostrato meno segni di stress a livello genetico quando esposti a temperature elevate rispetto alle larve pure costiere e alle larve ibride. La scoperta inaspettata che le larve di corallo provenienti da una popolazione meno tollerante al calore abbiano avuto una migliore sopravvivenza e mostrato meno segni di stress suggerisce che la capacità della prole di coralli di sopportare il calore potrebbe essere influenzata da altri fattori, tra cui se e quanto spesso i loro genitori hanno subito l'ingiallimento in passato o altre pressioni ambientali. Gli scienziati sperano di approfondire la comprensione di come i coralli si adattino ai cambiamenti ambientali e di come trasmettano la resilienza, esaminando l'impatto della storia dei coralli e delle loro relazioni con altri organismi, nonché studiare la salute complessiva delle barriere coralline. Dall'ambiente acquatico passiamo a quello aereo, parlando ora di un gruppo di mammiferi estremamente riconoscibili e diffusi, ovvero i pipistrelli. Nel mondo si stimano più di 1400 specie, ma nonostante la loro grande presenza moderna, rappresentano uno dei gruppi con la più scarsa testimonianza fossile. I paleontologi infatti pensano che manchino all'appello almeno l'80% di specie antiche. La mancanza di questi reperti fossili rende difficile capirne la loro storia evolutiva e rispondere a domande quali quando hanno iniziato a volare, quando hanno sviluppato l'ecolocalizzazione e molto altro. I fossili di pipistrelli che solitamente arrivano a noi sono frammentari, come i denti o esemplari completi ma purtroppo schiacciati da strati di roccia. La dottoressa Hand, assieme ai suoi collaboratori, è riuscita però a trovare in Francia un reperto straordinario, ovvero un cranio quasi del tutto intatto all'interno di una pietra calcarea, appartenente alla specie Bielasia sigei. Si tratta di una scoperta straordinaria, in quanto è stato possibile misurare con precisione l'osso dell'orecchio interno ed è stato possibile confrontarlo con quello dei pipistrelli che oggi effettuano l'ecolocalizzazione e quelli che non lo fanno, scoprendo che il cranio è più affine agli ecolocalizzatori. Considerando che la grotta che ospitava il fossile ha circa 50 milioni di anni e che si pensava che l'ecolocalizzazione fosse tipica solo dei pipistrelli moderni, non solo ora esiste la possibilità che questo fenomeno si fosse evoluto nei loro antenati, ma che addirittura si sia sviluppato precedentemente alle balene. A questo si aggiunge che aver trovato pipistrelli nelle caverne implica che il comportamento di riposo in grotta si era evoluto nei pipistrelli entro la fine dell'Eocene antico. Questo periodo ha visto l'inizio di un significativo raffreddamento climatico globale che potrebbe essere stato un fattore evolutivo che ha spinto i pipistrelli a riunirsi per la prima volta nelle grotte. Parliamo ora di evoluzione ed in particolare di due specie di orchidea del genere Goodyera, presenti nelle isole Izu in Giappone. Il dottor Suetsugu e collaboratori dell'Università di Kobe hanno studiato la specie Goodyera henry e Goodyera similis in ambito morfologico, molecolare ed ecologico. La specie henry è caratterizzata da un lungo tubo del fiore e viene impollinata esclusivamente da un bombo, mentre la specie similis è impollinata da una vespa sia nell'arcipelago Izu che nella terraferma. Fino a poco tempo fa si pensava che nell'isola più remota dell'arcipelago fosse presente esclusivamente la specie henry, ma un'analisi più mirata ha permesso di scoprire che questa conclusione fosse errata. Goodyera henry, infatti, in quest'isola, stranamente non veniva impollinata dal bombo, bensì da una vespa, e non da una qualsiasi, ma la stessa che impollinava la stretta parente similis. La cosa è sembrata strana ai ricercatori, in quanto l'apparato boccale della vespa è molto più corto rispetto alla lunghezza del tubo del fiore di henry, lunghezza invece perfettamente raggiunta dal bombo. Il gruppo di ricerca ha deciso di andare a fondo nella vicenda ed ha fatto una comparazione genetica tra la specie henry di quest'isola con quella della terraferma. Con enorme sorpresa, gli scienziati hanno scoperto che tutti gli esemplari presenti nell'isola erano stati classificati erroneamente. Non si trattava infatti di una linea pura, ma di un ibrido tra le due specie di orchidea. Il team di ricerca ipotizza che, quando Goodyera henry è arrivata per la prima volta sull'isola, è stata visitata da una vespa, per mancanza di bombi, e probabilmente questa vespa portava con sé già del polline proveniente dalla Goodyera similis, e posandosi sulla nuova specie l'avrebbe ibridata. Ciò ha cambiato l'aspetto dell'orchidea in modo tale che ora era in grado di attaccare il polline al suo insetto impollinatore sostitutivo e quindi stabilirsi sull'isola nella sua nuova forma ibrida. Questa scoperta mette in evidenza come le piante che si trovano in relazioni ecologiche particolari si adattino alle mutevoli circostanze. Rimaniamo tra le piante per parlare ora di alghe, note ormai come facenti parte della dieta dell'uomo moderno. Sembrerebbe però che anche i nostri antenati ne facessero uso alimentare. Il dottor Buckley e collaboratori dell'Università di York hanno trovato nuove prove archeologiche dimostranti come le alghe venissero consumate già nel Mesolitico, quindi circa 8.000 anni fa. Il gruppo di ricercatori ha esaminato i biomarcatori estratti dal tartaro dentale di 34 individui provenienti da ben 28 siti archeologici, rivelando proprio un consumo diffuso di alghe e piante acquatiche. La prova biomolecolare ha rivelato il consumo di alghe rosse, verdi o brune, o di piante acquatiche d'acqua dolce, con addirittura un campione proveniente dalle isole Orcadi che conteneva anche tracce di brassica, molto probabilmente il cavolo marino. Secondo gli scienziati, questa scoperta suggerisce che i benefici nutrizionali delle alghe fossero conosciuti anche dalle antiche popolazioni, tanto che non hanno abbandonato questo alimento nemmeno quando l'agricoltura prese sopravvento. continuiamo ora con una notizia proveniente dall'Università di Otago, in cui è stato valutato per la prima volta l'impatto della plastica derivante dal petrolio e quella biodegradabile su determinate attività dei pesci, quali prestazioni in fuga, nuoto quotidiano e metabolismo aerobico. Come specie modello è stato utilizzato il pesce Forsterigion capito, che è stato esposto alle due tipologie di plastica. I risultati hanno mostrato che quando i pesci venivano esposti al polimero derivato dal petrolio, mostravano velocità massima di nuoto più lente ed impiegavano più tempo a rispondere agli stimoli. Inoltre percorrevano distanze ridotte del 25%. A questo si aggiunge anche il fatto che consumavano molto più ossigeno durante il recupero da prova di sforzo. Gli effetti da polimero invece biodegradabili sono stati minori, ma non nulli. Infatti, i pesci esposti a questa tipologia di plastica, creata apposta in laboratorio, ha influenzato negativamente la velocità massima durante la fuga, mentre non ha avuto un impatto sulle altre attività. Con il crescente numero di microplastiche nell'oceano, un passaggio ai polimeri biodegradabili potrebbe essere vantaggioso per gli organismi marini a causa dell'effetto minore riscontrato rispetto ai polimeri derivati dal petrolio, ma non può essere considerata come la soluzione miracolosa, in quanto possono comunque, anche se in quantità minore, avere un effetto negativo sugli animali esposti. L'ultima notizia di oggi è dedicata ai tamarini calvi, primati che vivono nel Rio delle Amazzoni. La specie, dal nome scientifico Saguinus bicolor, è in pericolo critico di scomparire ed è nota per utilizzare richiami vocali per la comunicazione. Purtroppo però, l'attività umana può coprire i segnali acustici prodotti dagli animali. Per ovviare a questo problema, essi optano per altre strategie, come evidenziato dal nuovo lavoro pubblicato dalla dottoressa Sobrosa e collaboratori dell'Istituto Nazionale di Ricerca dell'Amazzonia. Il gruppo ha studiato i vari tipi di parlato, con maggiore enfasi sulla vocalizzazione che determinava un pericolo. Importante in quanto molti tamarini vengono investiti dalle macchine quando attraversano la strada per spostarsi tra aree di foresta. I ricercatori hanno osservato la specie per un anno utilizzando dei collari radio e, mentre seguivano fisicamente i gruppi, misuravano l'intensità del richiamo d'allarme della femmina alfa e contavano visivamente quante volte gli individui strofinavano il petto e le parti basse su terra e alberi, diffondendo una sostanza odorosa e cerosa per segnalare la direzione in cui si stavano dirigendo. I risultati delle osservazioni hanno portato a scoprire che i tamarini non abbassano il tono di voce davanti al traffico, lo continuano a mantenere alto, ma a questo aggiungono il marcaggio del terreno con gli odori. Non solo, ma l'occorrenza della marcatura olfattiva aumentava con l'ampiezza del rumore ambientale antropico. Questa complementarietà di due tipi di comunicazione è essenziale per la specie, in quanto ne permette la sopravvivenza di fronte ad un sempre in aumento rumore urbano. Chiudiamo così la puntata di oggi di Drops of Science. Grazie per essere stati con noi. A presto e buona scienza!